vero che anche i legnanesi, come milanesi e un po' tutti nel mondo, nel panino ci mettevano il formaggio e anche il salame. Il formaggio con il pane, si sa, si sposa bene il formaggio e nell'abito milanese ce n'erano e ce ne sono di memorabili. La Crescenza, ad esempio, la cui patria era il borgo di Crescenzago. Formaggio da latte vaccino con pasta bianca, molle e senza crosta. Poi il mascarpone, che si ottiene per centrifugazione o affioramento della panna di latte vaccino. Ottimo il grana. Ovviamente parliamo dell'ormai estinto Granone Lodigiana, dalla crosta nera, che non aveva rivali nella sua tipologia. Diffusissimi erano gli stracchini, che il Manzone chiamava raveggioli, dopo aver sciacquato i panni in Arno, creando così una consuetudine antistorica, perché tali formaggi erano tipici toscani e niente avevano a che spartire con lo stracchino nostrano. E il nome di questo formaggio fa riferimento al fatto che si produce con il latte munto da vacche stracche, per le lunghe camminate di ritorno dai lontani pascoli. E secondo un'altra tradizione, era il latte a essere stracco, perché il bestiame si nutriva di erbe e delle marcite che erano povere di nutrimento. E proprio lo stracchino, lasciato invecchiare troppo a lungo nelle cantine, avrebbe, secondo una consuetudine popolare, dato origine al ben più noto Gorgonzola, che si differenzia dal padre per la comparsa di muffe nella pasta, dalle quali acquista la caratteristica puzza e il sapore piccante. E il salame. Dopo il formaggio è ora il turno del salame. Oggi si parla di salame di Milano, ricavato con carni magre di suine e di bovino e con un grasso corposo della pancetta, che vengono tritate in modo che le parti di grasso o di magro rimangano ben distinte. L'impasto viene condito e insaccato in budello naturale detto crespone. Ormai in via di estinzione, la salamina mista, un tempo preparata con le carni degli animali da lavoro, non più in grado di essere sfruttati e quindi macellati in casa, solitamente in autunno inoltrato. Si facevano quindi con carne di bue, cavallo, asino, suino, mischiate in percentuale variabile, oppure con le carni di un solo tipo di animale. Praticamente scomparsa anche la salsiccia alla milanese, quella antica, nella preparazione della quale venivano usati tutti i ritagli della lavorazione del suino, mondati dai nervetti, con l'aggiunta di lardo rosa e di grasso corposo. Il tutto condito, triturato e mescolato con cura. Doveva essere consumato molto in fretta. Salsiccia è un nome improprio. Si tratta infatti di un macinato. Se si insacca nel budello naturale, prende il nome di Luganega. Gloria e vanto della salsamenteria storica milanese era la cervellata, la cui preparazione compare in un ricettario del 1791, che la descrive composta di pancetta di maiale fresca, midollo di manzo e grasso molle, suino, tritato finemente insieme. L'impasto veniva profumato con cannella, chiodi di garofano e noci moscate in polvere e poi condito con sale fino e formaggio grana lodigiano grattugiato. Il tutto era impastato e insaccato in budelli precedentemente bolliti in acqua con zafferano in polvere. La cervellata, tagliata in pezzi di circa 15 cm, si lasciava asciugare per qualche giorno e poi veniva consumata, bollita, tagliata a fette e come condimento di minestre e zuppe. Un ultimo accenno lo riserviamo alla galantina, uno dei pochi piatti superstiti della grande cucina del Rinascimento, quando i ripieni e i pasticci erano le preparazioni più importanti del banchetto. Si prepara usando la pelle o gran parte del corpo disossato di un cappone, di una gallina o di un pollo, riempito poi con pezzi tagliati grossolanamente di polpa di vitello, di polpa di maiale, di lardo fresco, prosciutto cotto, lingua salmistrata e piedino di vitello, legati da uovo, brandy, pistacchi tritati e tartufo nero. Viene comunemente servita ricoperta di gelatina, ma a Milano, e solo a Milano, la si trova in salumeria come un comune insaccato.